Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi. Prepariamo questa settimana attraverso il ricordo del Vangelo della risurrezione di Lazzaro, perché ci accompagni alla celebrazione della Santa Settimana.
Dal Libro del Siracide, capitolo 48, versetti dal 15 al 25. Con tutto ciò, il popolo non si convertì e non rinnegò i suoi peccati, finché non fu deportato dal proprio paese e disperso su tutta la terra. Rimase soltanto un piccolissimo popolo e un principe della casa di Davide. Alcuni di loro fecero ciò che gradì a Dio, ma altri moltiplicarono i peccati. Ezechia fortificò la sua città e portò l'acqua nel suo interno. Con il ferro scavò un canale nella roccia e costruì cisterne per l'acqua. Nei suoi giorni Sennacherib fece una spedizione e mandò Rabsache. Alzò la sua mano contro Sion e si vantò spavaldamente nella sua superbia. Allora si agitarono loro i cuori e le mani, soffrirono come le partorienti. Invocarono il Signore misericordioso, tenendo le loro mani verso di Lui. Il Santo li ascoltò subito dal cielo e li liberò per mezzo di Isaia. Egli colpì l'accampamento degli Assiri e il suo angelo li sterminò, perché Ezechia aveva fatto quanto è gradito al Signore e aveva seguito con fermezza le vie di Davide, suo padre, come gli aveva indicato il profeta Isaia, grande e degno di fede nella sua visione. Nei suoi giorni il sole retrocedette ed egli prolungò la vita del re. Con grande ispirazione vide gli ultimi tempi e consolò gli afflitti di Sion. Egli manifestò il futuro fino alla fine dei tempi, le cose nascoste prima che accadessero. Parola di Dio.
Io ho perduto un po' il filo del vostro commento, del nostro commento, a questa ultima parte del libro che l'autore introduce, ben Sira introduce, come una lode dei padri, in realtà passa poi, come vediamo, in rassegna i personaggi dei libri biblici. Non c'è solo la lode, c'è anche qualche notazione diversa. In questo modo si vede che egli sta sfogliando o sta presente i libri sacri. Per questo ci sono anche, si possono dedurre anche indicazioni su quelli quali fossero per lui i libri sacri a quel tempo. Ricordo che siamo nel secondo secolo, inizio secondo secolo avanti Cristo. Ecco, vediamo insieme il brano di oggi.
Mi pare che ci sia un richiamo, copia del capitolo 47 di Natan e Davide. Era solo laggiù Natan accennato, però si sentiva che era voluta la sua presenza. Qua invece, al contrario, Ezechia e Isaia sono messi in parallelo, ma mi pare una forte sottolineatura del ruolo di Isaia. Questo accenno quindi a un re davidico, subito dopo al ricordo della divisione, della dispersione del regno del nord, e anche dice di quanti hanno fatto il male, versetto 16, dice che molti sono quelli che hanno moltiplicato i peccati, quindi è un contesto anche buio della storia di Israele, ma viene preso Ezechia come, e anche nel libro dei re, in cronache, come un re invece che è riuscito a rimanere fedele. E mi pare che Siracide voglia sottolineare che questo avvenne appunto perché ascoltò, si mise da un lato, invoca Dio, ma dall'altro si lascia condurre dal profeta. E in questo aspetto mi pare che di Isaia si ingrandisca anche rispetto al racconto storico, cioè si mette, sembrerebbe lui il protagonista di questi miracoli, pare che sia anche più sottolineato ancora. E però quando si stacca dal ricordo di Ezechia e dice solo, si concentra su Isaia, dice che la sua profezia, la sua ispirazione lo porta fino agli ultimi tempi e alla consolazione degli afflitti. Mi sembra che questo sia il punto in cui sfocia il racconto rispetto a Isaia. La grandezza di Isaia sottolineata arriva a questo aspetto qua. E gli ultimi tempi sono certamente, io credo che si riferisca anche a Isaia 2, alla fine dei giorni, il Monte Santo raccoglierà tutti i popoli, però ritorna poi verso la fine del libro, quindi Isaia che lui ha di fronte agli occhi è il libro come l'abbiamo noi. Mi sembra che sia così, anche questo riferimento così evidente alla consolazione.
Mi sembrava che ci fosse un po' il contrasto tra quello che aveva detto nei versetti precedenti, e che la parola di Elia e di Eliseo non avevano potuto perché il regno di Israele non li aveva ascoltati e quindi il popolo fu deportato. Ecco, per contro, questo piccolo resto di popolo, questo popolo piccolo, questo principe della casa di Davide, in questo momento ascolta. E dice al versetto 22: Ezechia fece ciò che piace al Signore, si fortificò nelle vie di Davide suo padre, perché secondo le cose che gli aveva comandato Isaia, il profeta grande e fedele nella visione. E quindi c'è questa differenza, questa contrapposizione tra questi due regni, che almeno in questo momento si muovono in modo diverso, e quindi uno viene deportato e l'altro viene invece riscattato, come dice il versetto 20, perché ha invocato il Signore. Tra l'altro mi sembra che ci sia una differenza tra il racconto dei re, in cui si dice che è solo Ezechia che invoca il Signore, qui invece parla al plurale, sembra che sia tutto il popolo che invoca il Signore misericordioso, e il Santo dal cielo subito lo ascolta e lo riscatta. E poi appunto c'è questa grande sottolineatura della grandezza di Isaia, profeta grande, fedele, che con spirito grande, di nuovo dice, vede le cose ultime. Quindi mi sembra che sia sottolineato in modo fortissimo questa parola nascosta, che viene rivelata prima che avvenga, con spirito grande, da Isaia.
E già la settimana scorsa, appunto, vedendo la figura di Davide con Nathan e qui appunto Ezechia e con Isaia, abbiamo visto più volte che il profeta è come la coscienza del re. E questo è molto importante, perché praticamente l'obbedienza ai profeti, ecco, garantiva la solidità del regno, ecco, perché altrimenti, cioè, dall'ascolto o no, ecco, dipendeva comunque la solidità di questo regno e la vita di questo regno. E appunto il versetto 22 anche a me ha colpito, che appunto Ezechia aveva fatto quanto è gradito al Signore, come appunto gli aveva indicato Isaia. Questo è molto bello, perché ecco, questo re ha riconosciuto che il carisma del profeta, ecco, era praticamente la linea, la luce della sua vita. Ed è molto anche interessante il 2 Re 18, che dice che cosa ha fatto appunto Ezechia, e dice che appunto fece ciò che è retto al Signore, agli occhi del Signore: eliminò le alture, frantumò le stele, abbatté il palo sacro, e ecco, tutto questo perché era appunto sostenuto dalla profezia di Isaia. Persino appunto la preghiera per la sua salute, intervenne Isaia, e poi anche addirittura si ribellò dalla Siria, ecco. Quindi è sempre un ricorrere alla profezia. Mi sembrava questa la profezia e la solidità del regno, mi sembrava che andassero di pari passo, ecco, e quindi o la salvezza o la rovina del regno dipendeva anche dall'ascolto, ecco.
Una parola su, in realtà non tanto rispetto al brano di oggi, ma rispetto a questi brani di questi giorni. Mi sta colpendo questo elogio dei padri, mi colpisce in rapporto alla situazione di precarietà in cui viveva, ma molto in questi giorni, in cui viveva Bensira, e come rimanga attaccato al ricordo. Credo che davvero sia un'indicazione forte che la scrittura ci dà. Come la consolazione, infatti poi lo riprende alla fine di questa parte dell'elogio del padre, come la consolazione in un momento in cui certo Israele non era assai sottomesso, assai provato dal punto di vista politico, la consolazione rimanga attaccata da questo ricordo di questi padri e della consolazione che derivava dal quando loro facevano, come dice all'inizio dell'elogio, mostravano fede, facevano opere degne di quella fede. E questo, poi ho finito, e questo mi fa vedere, al di là dell'importanza dell'insegnamento in sé, che mi pare molto controcorrente in questo momento, questa importanza del rimanere attaccati alle misericordie avute dai padri, e dicevo, però fa vedere diverso anche il ruolo del ricordo. Finora sì, a me magari l'avevate già colto, finora Siracide metteva il ricordo dei grandi, dei giusti, come il meglio che c'era dopo la morte, saranno ricordati. Ma questo ricordo non è solo importante per chi, per il pio, per il saggio, per il fedele che viene ricordato, ma è importante anche per chi lo ricorda, perché in questo modo non perde la bussola e continua ad avere una luce che gli rivela la misericordia di Dio.
Una cosa piccolissima riguardo alla consolazione degli afflitti di Sion. Gli afflitti di Sion sono quelli che e deportati piangono sul destino di Sion. Questa espressione, sono coloro che piangono, dà una luce sul testo delle Beatitudini, che dice beati gli afflitti, è la stessa parola in greco, è proprio al participio, dice che chi sono questi afflitti che sono beati. Non uno che piange perché è triste per motivi futili, ma è chi piange sulla sorte di Sion, sono questi beati. Ecco, sono questi che saranno consolati, si parla proprio dell'afflizione e della consolazione che viene da Dio. Sappiamo che gli afflitti di Sion sono una categoria nella Bibbia, sono quelli che hanno imparato dalla lezione dell'esilio, quando abbiamo letto Esdra e Neemia, sono quelli che hanno imparato, che hanno subito la correzione dell'esilio e hanno imparato.
Ma aggiungo una piccola cosa, un pensiero un po', mi viene da uno sguardo un po' complessivo, da uno sguardo un po' generale di questi brani che stiamo leggendo, a partire appunto dall'inizio del 44, quando l'autore dice facciamo ora l'elogio di uomini illustri. E poi man mano che va avanti vediamo che è una storia di peccato e di grazia di questi uomini che il Signore chiama, sceglie, mette a capo, che però insomma cadono, e poi anche di uomini che sono fedeli, che fanno ciò che è gradito al Signore, il Signore che non fa mancare il suo aiuto, parlando dei, quando parla dei profeti, mi sembra che voglia così sottolineare come il Signore mai ha fatto mancare il suo aiuto proprio attraverso i profeti, attraverso la parola, che questa parola infuocata di cui parlava riguardo a Isaia. E però è così, è una storia di luce e di tenebra, e però c'è questa invocazione al Signore misericordioso quando si nella miseria si alzano le mani verso il Dio misericordioso, e Dio è sempre lì, fedele, che non fa mancare il suo aiuto.
Una cosa proprio piccola, ma così, all'inizio si parla del popolo che non si convertì, poi di un piccolissimo popolo, poi di alcuni. E poi, nel versetto 20, questo invocarono il Signore misericordioso sempre meno, addirittura forse solo Ezechia che invoca, e quindi però ottiene l'ascolto. E quindi, niente, pensavo che veramente basta così l'attenzione, anche sebbene pochi riescono ad intercedere presso il Signore, ecco.
Non ho molto da aggiungere, torno a quello che dice di Isaia, quindi è il versetto 22 mi pare, e seguenti. Anzitutto dice che è grande e pistos nella sua, e traduce degno di fede, affidabile, pistos, affidabile. È possibile che qui l'autore intenda che Isaia è affidabile perché alcune profezie del libro di Isaia si sono compiute. Il libro di Isaia, che l'autore vede come unitario, come si può vedere nei versetti successivi, cioè bensì ha davanti un testo che non distingue vari profeti dentro Isaia, come invece noi distinguiamo, e come io credo è fuori discussione che sono più profeti, bisogna spiegare però perché c'è un libro solo. Il libro di Isaia comprende due secoli e mezzo, esplicitamente. In Isaia troviamo la storia, i riferimenti storici espliciti di due secoli e mezzo, quindi è chiaro che la soluzione classica era che Isaia ha visto tutto prima. Così il libro si presenta effettivamente, ecco, tutto attribuito all'Isaia dell'VIII secolo. Isaia ha operato a Gerusalemme nella seconda metà dell'VIII secolo, diciamo 750 in avanti. Quindi qui è degno di fede, è affidabile, perché se si sta al libro di Isaia è proprio strutturato così, far vedere che alcune delle profezie si sono già realizzate, e quindi questa è una base importante per credere anche a tutte le altre che non si sono ancora realizzate. È possibile che abbia in mente questo. Poi dice, ricorda l'episodio del sole che rientra, che torna indietro, e quindi del miracolo e dell'allungamento della vita di Ezechia. Questo potrebbe essere stato dedotto anche dal Libro dei Re, però, come sappiamo, c'è una sezione nel Libro di Isaia che riprende il Libro dei Re. Bisogna spiegare perché. C'è una sezione in prosa, capitoli dal 36 al 39, che non sono altro che la ripresa, con piccole varianti, la ripresa simplicita del Libro dei Re. E quindi è possibile che lui abbia davanti il Libro di Isaia già fatto così. E poi il versetto 24, guardavo adesso, con grande ispirazione traduce la CEI, pneumati megalo ise, dice il greco, e l'ebraico dice beruah gvura, con spirito di potenza. E l'espressione nel testo ebraico è ripresa da Isaia 11, là si parla probabilmente del Messia, germoglio, su di lui Dio ha posto lo spirito di potenza, con i famosi doni dello spirito. Uno è la potenza, qui parla dello spirito di potenza, vide la fine e consolò gli afflitti di Sion. Questa è un'espressione che si trova tale e quale in Isaia 61, non è solo generica. Quindi lui parla, c'è Isaia 11 probabilmente come riferimento, Isaia 2 e nello stesso tempo Isaia 61, che sono per lui un unico, è sempre lo stesso profeta per lui, che ha visto il futuro e ha consolato 250 anni dopo, ha consolato gli afflitti di Sion. Comunque è molto bello questi richiami, questi riferimenti. Vedremo anche andando avanti quello che ben si riconosce nei libri biblici, quelli anche che non cita, per esempio Ester, Daniele, altri testi lui non li conosce o comunque non li ritiene, mentre invece, come vedremo, considera Ester e Neemia. Questi testi già per lui fanno parte della storia della salvezza.